prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza. 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 I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Eccoci di nuovo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo a iniziare l'assemblea del mercoledì dedicata a chi lavora nel settore sanitario. La scorsa settimana abbiamo ricevuto moltissime chiamate e sono stati sviscerati tantissime criticità anche che c'erano già prima del coronavirus e che la situazione di emergenza notevolmente aumentato e reso ancora più evidente. Prima di iniziare ricordiamo che Radio Onda Rossa vive del contributo di ascoltatrici e ascoltatori, quindi rinnoviamo l'invito a sostenere nelle modalità e nelle proporzioni possibili a ciascuno di noi al crowdfunding della radio, proprio per la sopravvivenza della radio, e che permette a tutti e a tutti di esprimersi e avere sia un microfono dal quale parlare che un mezzo dal quale ascoltare cose che altrimenti sarebbe difficile ascoltare da altre parti. Ricordiamo il numero di telefono per la diretta, perché quella che va a iniziare è un'assemblea, quindi con il microfono aperto, è il numero, è lo 06 49 17 50, per le telefonate che chi vorrà insomma andare in diretta, siamo qui apposta. Questa settimana è stata caratterizzata dall'ennesima comunicazione di Conte, che è già stato detto più volte dai microfoni della radio, non ha minimamente toccato il tema sanitario, che rimane centrale, dal quale è evidente che dipendano tutti gli altri aspetti come conseguenza. Una cosa che ho notato e che è stato oggetto di discussione il prezzo delle mascherine, perché le mascherine, è stato detto esplicitamente dai ministri e anche da Conte, non possono essere oggetto di speculazione, mentre evidentemente tutto il resto della sanità lo può essere, perché è quello a cui abbiamo assistito da anni con le privatizzazioni e con la mercificazione della sanità, della salute, ma insomma vale per tantissimi aspetti della nostra vita. E questo insomma non probabilmente neanche si sono resi conto della contraddizione di sollevare un tema della speculazione rispetto alla salute, come se l'unico problema fossero le mascherine e non tutti gli altri aspetti che riguardano la salute e la sanità. Pensiamo, anche questo è stato detto più volte, dalla sospensione di tutte le visite che viene fatto in questo periodo, visite che evidentemente le malattie preesistenti non è che siano scomparse con il coronavirus, e quindi c'è una sospensione di fronte a emergenze preesistenti che certo non possono essere migliorate nel frattempo, e l'unica risposta che viene data è quella del privato, che è ancora abilitato a a fare queste cose, immaginiamo che con l'accumulo che ci sarà nei mesi prossimi l'invito ad andare al privato sarà ancora rafforzato.
Allora, intanto ricordiamo il numero di telefono, no? Che è il 49 17 50, perché insomma questa è un'assemblea radiofonica, quindi è il, diciamo, un modo per cui far emergere sostanzialmente tutto quello che sta avvenendo, soprattutto a questo i mercoledì, insomma l'assemblea che è fatto, che si fanno dei mercoledì e non di quelle quotidiane, è il fatto di essere dedicati a più o meno gli operatori, chiaramente della sanità, magari non solo loro ovviamente, ma sostanzialmente a chi in questo mondo, insomma, della sanità in qualche modo c'è lavora, c'ha un rapporto, tutti questi, insomma, perché al di là, insomma, delle questioni dei lavoratori degli ospedali, diciamo di quelli riconosciuti, di quelli che appaiono tutti i giorni in televisione, poi c'è un esercito, diciamo, di invisibili, insomma, no? Sia all'informazione, che so, chiaramente tutti quelli che lavorano per esempio sul territorio, che lavorano nell'assistenza domiciliare, che lavorano a tempo sia negli ospedali, negli ambulatori, insomma, ecco, tutte queste persone, che ne so, il CUP, tutte queste aree, che ovviamente diciamo sono un po' considerata un'area, ma anche parliamo per esempio di tutto il mondo che gira intorno agli studenti di medicina, ai specializzandi, a tutto, diciamo, questa realtà. E diciamo che questa vicenda del coronavirus anche, diciamo, per loro ha rappresentato diciamo la sanzione, il fatto è stato sancito il fatto che pure questi anche in questo caso sono diciamo esclusi da non dico i riconoscimenti pubblici, insomma, che se vengono fatti da tutti i giorni in televisione eccetera, ma vengono proprio esclusi anche da, diciamo, quelle forme anche di briciole, di regalie, no? Che vengono fatte come gli incentivi per quanto riguarda una sorta di bonus che un po' tutte le regioni stanno facendo rispetto ai lavoratori della sanità. E quindi sapete benissimo che per esempio tutti i lavoratori esternalizzati della sanità, che sono una quota importantissima, non ne usufruiscono. Poi insomma ci sarebbe da dire che non è solamente i lavoratori, diciamo gli infermieri, gli OS, cioè quelli che sono definiti più o meno di assistenza diretta, ma anche quelli, diciamo, perché anche la persona che ovviamente pulisce per terra, insomma, o che ne so, si occupa di distribuire il vetro, o che lo stesso idraulico che, diciamo, che ripara i rubinetti ecco, tutta questa gente qua, insomma, che lavora dentro l'ospedale o comunque quella struttura, ovviamente non rientra dentro diciamo questo concetto, insomma, di operatore della sanità, anche se effettivamente svolge il suo ruolo all'interno di questa storia. E quindi questa è un po' la cosa. Mo, l'altra volta, pure all'altra trasmissione, insomma, si sono affacciati a discuterne, a parlarne parecchio. È stato un po' un elenco effettivamente di 2000 situazioni ultra precarie che diciamo già da tempo, da una vita, diciamo, vivono questa condizione, cioè quella della non sicurezza sulla, diciamo, a ogni cambio d'appalto, un po' come il gioco dell'oca, e poi ogni piano ogni cambiamento d'appalto. Da prima c'è praticamente l'angoscia di comunque conservarsi solo il posto di lavoro, poi alla fine, se si riesce comunque a rimanere dentro quel posto di lavoro, magari si riparte da zero, quindi togliendo tutte le anzianità, tutti quei piccoli diciamo scatti, livelli che uno aveva conquistato negli anni precedenti, e si ricomincia da capo. Ora capiamo che questa storia qua, diciamo, non è che solo un problema per gli stessi lavoratori, è un problema sostanzialmente perché un sistema fatto di precariato non funziona neanche in termini di risultati per 2000 motivi. È uscito fuori chiaramente, è uscito fuori per esempio tutti i lavoratori o comunque tutte quelle strutture come per esempio le RSA, che oggi sono uno dei punti cardini dove questa infezione si sta diffondendo. Beh, l'ascesa insomma della privatizzazione di queste RSA sono come percentuale è una cosa stratosferica. Praticamente non ci sono quasi più le RSA pubbliche e si formano, diciamo, queste RSA private dove valgono le leggi per qualsiasi, come se fossero alberghi praticamente, dove gli stessi, diciamo, lavoratori sono hanno quelle condizioni insomma di ricatto, di precariato eccetera, e in questa situazione diciamo anche su qua, quando uno dice Conte non ha detto niente, perché cioè uno dei problemi per esempio da affrontare dovrebbe essere stato quello da dire vabbè, mo praticamente siamo trovati di fronte a questa situazione, abbiamo capito che ne so che per esempio che ci stanno tutte le RSA che siccome le abbiamo tutte privatizzate, ognuno funzionava come gli pareva a lui, ognuno ha fatto quello che gli pareva, e fatto sta, non essendo pubblico, per il problema era dei privati, là è successo tutto quello che è successo, e lì sono nati tutti questi, sono diventati dei focolai che rimangono come una base di contagio proprio, no? nel tempo. Allora uno si aspetterebbe di insomma, come la risolviamo questa cosa?
Anche una cosa che ieri al TG3 Lazio hanno fatto presente, che nella provincia di Viterbo c'è un'unica RSA pubblica ed è l'unica dove non c'è neanche un contagiato. Questo magari sarà un caso, però chiaramente non è che il pubblico non ci sia precarietà, non ci siano problemi, però insomma, rispetto a quello che dicevi te, che nel privato, in queste strutture è stata data carta bianca, insomma i risultati si sono visti.
Sì, diciamo che questo noi stiamo a prendere solamente, diciamo, la questione delle RSA, ma insomma questo vale un po' per tutte le altre questioni, interi settori, insomma, no? Come tutta l'assistenza domiciliare, appunto dicevo, il CUP o queste storie o queste questioni qua. Allora è chiaro che l'altra trasmissione hanno tutti denunciato queste cose, ognuno ha espresso la propria condizione, ovviamente diciamo di ultra sfruttamento dentro queste questioni qua, e anche di non realizzazione, perché questa è un'altra cosa, no? Cioè uno che lavora in queste condizioni ovviamente non si sente pure diciamo sminuito, non coinvolto, non motivato diciamo rispetto a funzione che c'ha, perché questa funzione, diciamo, di assistenziale che uno dovrebbe svolgere, no? Viene mortificata continuamente proprio da queste condizioni su tutti i punti di vista, no? Che vanno dalla formazione, ma anche dalla non dignità proprio che si attribuiscono, cioè, ma che hanno questi lavoratori. Quindi questa è la questione. Questa è la questione. E ora bisognerebbe passare da questo elenco a, diciamo, invece diciamo un modo per cogliere queste occasioni e cominciare a risolverle, questi problemi. C'è una telefonata?
Abbiamo una telefonata. No, è caduta. Invitiamo chi ha chiamato a richiamarci, così possiamo mandare la telefonata in diretta.
E vabbè, insomma, la telefonata è caduta, se la riaspetteremo. Dico, quindi insomma c'è stato questo. Ah, è ritornata la telefonata, quindi andiamo senza che ricominciamo un altro discorso. Pronto? Ci siamo? Abbiamo qualche problema, come al solito. Vabbè, penso che. Non lo so, cercheremo di
riproviamo, sì. Cerchiamo di.
Tanto ci scusiamo con tutti, però insomma capite che insomma noi proviamo a fare del nostro meglio, insomma, e ovviamente lo scopo di questa di trasmissione è proprio una partecipazione, insomma. Certo, se ci manca il telefono perché noi siamo.
Ci senti?
Sì,
perfetto,
sì,
ce l'abbiamo okay. Fatta, scusaci per sì. I problemi
no,
tecnici.
Niente, figurati. Niente, io sono un'operatrice sanitaria, ho già chiamato un paio di settimane fa circa esponendo la nostra situazione. Io pure sono una dipendente, diciamo, di una cooperativa. E niente, avevo appunto detto quanto ci sentiamo invisibili noi proprio per tutte le situazioni che si vengono a creare nell'ambito ospedaliero. Stavo appunto sentendo quello che stavate dicendo anche adesso, che condivido in pieno, ma purtroppo loro non capiscono che la sanità sta andando proprio a rotoli e loro ci danno un bel contributo a fare questo.
Sì.
Noi stiamo provando a dar voce, a farci sentire, abbiamo anche scritto una lettera scritta e firmata, diciamo, con un po' di colleghi che lavorano appunto con la cooperativa. Loro siamo anche appoggiati da colleghi strutturati e ci proviamo.
Cioè, faccia capire, voi avete scritto una lettera?
Sì, noi dipendenti dell'OSA abbiamo scritto una lettera all'attenzione.
Quindi parliamo della cooperativa OSA al Policlinico.
Sì.
Immagino, sì. Ecco,
sì.
Avete scritto questa lettera. Cosa chiedete in questa lettera?
In questa lettera chiediamo innanzitutto che ci venga riconosciuto anche a noi, diciamo, tra virgolette, l'indennizzo che hanno messo appunto per la situazione del Covid, che è stata riconosciuta soltanto al personale sanitario, perché noi addirittura non ci ritengono neanche un personale sanitario, ma ci ritengono personale esternalizzato, e questo, come dicevate anche voi prima, toglie veramente la voglia di fare, no? Cioè, ti spengono, non ti danno quella motivazione, quella come ti posso dire,
ma forse anche perché forse non so, le persone che non hanno, diciamo, non vivono l'ambiente, diciamo, di una struttura ospedaliera, no?
No, la situazione la vivi, e il fatto è che comunque, cioè, la vivi, e io per dire personalmente ogni giorno cerco di mettere il massimo impegno nel mio lavoro, no? Perché comunque c'hai a che fare con dei malati, cioè comunque la situazione è delicatissima, specialmente adesso col Covid, e quindi cerchi di fare sia l'interesse del malato, cerchi comunque di proteggersi anche te stessa, no? Onde evitare di ammalarti anche tu, di conseguenza trasmetterlo anche a chi c'è vicino, perché questa è massimo da. Fungi da untore, no?
No, io quello che ti dicevo sì. È che, dico, chi non vive una situazione ospedaliera di lavoro non riesce a capire quanto sia importante il fatto di sentirsi parte, diciamo, di una interno, diciamo, sì, di un gruppo, di una persona, di una struttura che sta lavorando, ecco, per esempio in campo assistenziale, per dare il massimo, esatto, il meglio di quello che si può dare a un, esatto, malato. Se uno si sente estraneo a questa a questa storia, cioè questa è una delle cose fondamentali, cioè questo un po' per tutti quelli che hanno lavorato, si capisce che la ricchezza effettiva, il funzionamento di un reparto, di una situazione, di un ambiente, è strettamente legato al clima che si respira, di sentirsi da una parte paritari, no? Sotto certi aspetti anche diciamo senza gerarchie. Io dico solo un attimo una cosa, no? Per esempio sul, anche come il darsi del tuo o del lei, no? È già qualcosa che cambia. Certo, e questa è una cosa fondamentale. Quando non c'è, diciamo, questa unione, il reparto comunque va male, può essere la gente bravissima, ma non funziona.
Allora, io che non lavoro in ospedale, non conosco, insomma, la situazione. Il racconto che abbiamo sentito la settimana scorsa di persone che lavorano all'ospedale a cui è impedito l'accesso alla mensa, non hanno il diritto all'accesso alla mensa, mi sembra una cosa folle, che in altri contesti sarebbe una discriminazione, qualcosa che sarebbe vissuta malissimo, e qui invece passa ormai come normale, una cosa che non ha nessun senso pratico, nessun senso, se non so, il risparmio, ma non credo.
No,
ma infatti sì, questa è una cosa che ha il suo peso, certo, perché noi tante volte ci troviamo a fare tutti i turni e sai, diventa anche un fattore un po' economico, no? Perché dici, io magari se vado in mensa, non so quanto costa un pasto, no? Da 1,50 euro, 2 euro, io sto che deciso, non me lo so dire, perché una cosa del genere, personalmente interessato a questo, però posso dire che se faccio una lunga in ospedale e magari non me la voglio accontentare del vitto che passa, magari avanzato, rimane dai malati, e magari mi voglio andare a prendere una cosa al bar, se passano 5 euro e niente, forse i stipendi essendo quelli che so, già uno lì se fai le due conti e se crei pure lì la differenza di vedi, io perché non posso accedere alla mensa. Questo è una cosa importantissima, per dire che ne so, abbiamo fatto dei tamponi rispetto alla situazione del Covid, in principio anche se è stato un malinteso ben chiarito, insomma era stato un malinteso da parte mia, ma questo sempre dovuto al fatto, come dicevi a Roma, c'hai la guida di paglia, no? Nel senso che mai sempre scartato in tutto, quando mi sono sentita magari che negli strutturati i tamponi partono domani mattina, vediamo poi per gli operatori dell'OSA, lì mi sono subito un po' alterata, insomma ho preso subito in mano la situazione, invece poi era un malinteso che, ripeto, ti rende suscettibile proprio perché ti senti sempre in secondo piano, secondo, terzo, quarto piano, sempre quel distacco di dire tu sei l'ospite.
Ma senti un po', stata... quindi allora, ritornando un attimo alla lettera, hai detto la prima cosa, diciamo sta storia dell'incentivo che a voi attualmente non è esteso, no?
Sì, abbiamo fatto richiesta sia di questo e sia dell'internalizzazione, perché vogliamo cercare tutto di dar voce a sta cosa, e mi auguro di essere sempre di più con i miei colleghi, no? Adesso siamo arrivati intorno a 400 firme e mi auguro che comunque loro riescono a mantenere questa cosa e cercare di dar voce sempre di più ai nostri diritti per poter andare avanti, fino a che qualcuno ci ascolti e dice oh vabbè, oddio, è un po', come ti posso dire, un po' un'utopia sta cosa, però uno ci speri, no? Cerchi sempre che qualcuno ti ascolta, che qualcuno dice ma in effetti, anche perché c'è sempre quel discorso che comunque alla regione a noi non ne cambierebbe niente, nel senso il costo sempre quello è, soltanto che invece di mangiarci pure magari una cooperativa, noi avremo una situazione economica un po' più dignitosa e comunque sia andando al lavoro con dei diritti più riconosciuti e si affronta meglio, come dicevi pure tu prima, no? In conto tu vai a un reparto, ti senti anche il distacco del fatto del lei, del tu, e comunque lavori in un certo contesto, se la situazione si stabilizza, io credo che comunque anche la situazione stessa negli ospedali andrebbe in curamento.
Ma allora, quindi voi chiedete, vabbè, l'incentivo è comunque con la base del discorso ovviamente di essere internalizzati. Questa lettera a chi è andata poi? A chi è stata indirizzata?
È stata indirizzata al direttore, vabbè, del policlinico, alla regione, al segretario della regione. E oddio, io tutti i nomi di
vabbè, comunque a quelli che sono quelli che dovrebbero
dei vertici, diciamo,
certo, quindi praticamente comunque quelli che sono i terminali sia politici che gestionali,
sì,
che potrebbero, sì, diciamo, avviare questo percorso solo che ce ne fosse, diciamo, la volontà politica. Ora, sì, da quello che so io, insomma, sta lettera alla fine, dopo una gravidanza di quelle tormentate e un travaglio ancora più tormentato, diciamo, alla fine, diciamo, sta lettera è stata diciamo scritta, è stata anche sottoscritta, no? Da circa 400 persone più o meno,
sì,
e quindi tanto si manda, no? questa lettera,
sì, 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 sì.
Oh. Dopodiché che si fa?
Dopodiché noi dobbiamo andare avanti. Allora, io sono decisa proprio a continuare, ripeto, a dar voce alla nostra situazione. Insieme a me mi auguro che siano partecipi anche i miei colleghi, magari non voglio dire tutti e 400, magari tutti 800, magari sarebbe proprio bellissimo, perché credo che lì la voce sarebbe talmente forte che arriverebbe a qualche parte.
Senti, una cosa che volevo chiedere, ma come, cioè, questa lettera, no? Cioè, è stata proposta, discussa, approvata, firmata, cioè, su che cosa? Cioè, vedete, non vi siete visti, o almeno comunque non vi siete visti stabilmente in assemblea o cose del genere, perché
abbiamo usato un gruppo del coordinamento, buttato lì con l'aiuto di alcuni colleghi strutturati, abbiamo buttato, diciamo, quelle quattro righe che si pensavano, insomma, di mettere su, e abbiamo cercato l'adesione. Poi abbiamo sparso luce all'interno dell'ospedale fino a raggiungere, insomma, come dici tu, Pasto, è una gravidanza sofferta, perché insomma i colleghi dice no, io ho paura, metti poi me licenza, non metti che qui la cosa chi chiamava i sindacati, che se non stava con i sindacati che aveva di nuovo per l'ennesima volta, no, sbattuto in faccia, ma tu che vuoi, ma non scorda dell'internalizzazione, ma scorda del qua, scorda del là. Quindi pare che poi alla fine si siano convinti e abbiano firmato. Ripeto, non tutti 800, siamo arrivati in malapena a 400, però già,
diciamo pure che questa, diciamo che dopo sta gravidanza, per cui oggi pomeriggio sono partito, partiranno, diciamo, queste lettere con, sì, comunque 400 nomi e cognomi sotto, ma sta gravidanza è stata diciamo preceduta da una serie invece di aborti, che potremmo chiamare non spontanei, perché appunto ci hanno messo le mani i sindacati, le storie,
sì,
per cui
sì,
si raccoglievano ste firme, c'era questa cosa, però c'era pure sto terrore nel sì, sottoscrivere una lettera, insomma, no?
Sì, 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 ma già era stata fatta una raccolta firme che poi praticamente è stata abortita immediatamente, ancora prima di avere. Non c'è avuto proprio un seguito, insomma, l'iniziativa, alcune firme arrivate, e poi dopo sono bastate il dominanzio dai sindacati per poter chiudere tutta la questione. Adesso logicamente non ci siamo fatti intimorire, appunto ci siamo appoggiati al coordinamento e mi auguro di.
Scusa, quale coordinamento? Perché?
Coordinamento lavoratori
Del policlinico, quindi sì.
Del policlinico, sì, sì.
No, beh, anche sì, perché insomma il coordinamento dei lavoratori, che adesso diciamo de fatto manco ufficialmente esiste, però diciamo era un organismo che era nato proprio per diciamo.
Sì, io ti ho sentito anche domenica scorsa che parlavi della cosa, io mi auguro che insieme riusciremo a ricostruire questa cosa e farla ripartire e a essere sempre più tanti per potersi far sentire, ma ripeto, non soltanto per la nostra situazione, ma per l'interesse della sanità stessa. Perché poi una volta che ci stai dentro è comunque qualcosa che senti che ti appartiene, qualcosa che vorresti che funzionasse, capito?
Su questo insomma c'è pure una responsabilità da parte di tutti noi che non lavoriamo ma che ascoltiamo la radio e comunque siamo tutti interessati volenti o nolenti al tema della sanità, che una volta che ci saranno delle iniziative, perché insomma la battaglia sarà lunga, il momento in cui ci si potrà rivedere, riunire e fare delle iniziative, di appoggiare anche dall'esterno, perché questa lotta non è che debba essere delegata solamente a chi ci lavora, perché l'interesse è molto più ampio, quindi questo è un invito.
Certo.
È un invito che ci facciamo tutti quanti.
Ma anche perché io penso una cosa che purtroppo, cioè mo, in questo campo la questione di sti lavoratori precari del policlinico, insomma, che so centinaia, è un po' una situazione emblematica, e io penso che da come andrà a finire questa storia diciamo dipenderà, cioè voi avete un peso su sta questione che poi se riuscite voi a farvi internalizzare, secondo me è un favore che fate a 2000 altri tipi di lavoratori precari che stanno in tutta, di cui la sanità è infarcita, e non solo la sanità. Quindi potrebbe essere diciamo una cosa da una parte pilota. Cioè io penso solo se si riuscisse alla fine di questa storia del Covid a ottenere che almeno questa storia della cooperativa Osar, sto scandalo della cooperativa Osar al Policlinico fosse risorto, darebbe forza a tutti i precari di tutte le altre situazioni eccetera di trovare una soluzione, insomma, pure lì. E quindi io penso che questa sia una cosa che va sostenuta. Io credo che voi dovete chiedere pure, cioè de far capire all'altri pure che la vostra lotta è un po' diciamo anche rientra nelle tasche un po' di tutti quanti,
certo,
perché che è poi solo una parte della lotta, perché immagino, no, cioè io penso pure che parecchi di voi, per esempio, di quelli all'inizio praticamente voi erano i cosiddetti portantini, no? Cioè quelli che prima avevano una serie di funzioni che adesso sono svolte invece da editte d'appalto, pure quelle, cioè di pulizia, di cose, no? Ecco, allora poi diciamo una volta che uno si apre la strada, perché pure quel tipo di lavoratori, cioè quelli che stanno a pulire là dentro per esempio, o fanno altri lavori, o quelli che portano i farmaci da un reparto a un altro, o quelle storie lì che è tutto appaltato, beh pure quelli insomma perché dovrebbero rimanere i lavoratori pure loro di serie B attaccati a un appalto eccetera, no? Quindi comunque è chiaro che bisogna cominciare da qualcosa, e questa forse è la più eclatante di Roma come storia nel campo della sanità, e quindi andrebbe affrontata, e noi non solo facciamo i nostri migliori auguri, ma speriamo insomma che insomma cerchiamo
dei ci proviamo,
e soprattutto fate pure il fischio,
certo,
insomma se fate qualcosa
lettera, cerchiamo di fare altro. Ecco, abbiamo stamattina proprio cercato di contattare i colleghi appunto sul gruppo, chiedendo anche una video riunione, visto la situazione, per poter mettere insieme un po' di idee e cercare di farci sentire ancora, insomma. L'importante è, come si dice, batti il ferro finché è caldo, quindi battiamo sto ferro, visto che molte sono riscaldate queste firme, magari no, riusciamo a poter andare avanti, perché cioè, io ho 11 anni che sto all'interno della sanità, però ci sono colleghi miei che sono da 20 anni, insomma, e riprende la dignità dovuta, il diritto tutti i diritti che ci spettano, insomma, sarebbe veramente una bellissima cosa.
Vabbè, è quello che vi auguriamo. Se fate qualcosa e vi serve qualcosa, fate un fischio.
La radio è sempre, insomma, a disposizione, ovviamente, quindi per qualsiasi.
Io la prendo come valvola di sfogo, vediamo e vi dico.
Sì, anche costruttiva, certo. Si parte dallo sfogo per poi.
E vabbè, insomma, sì, cioè, alla fine ognuno serve quello che è, cioè. Speriamo che i sfoghi poi, diciamo, arrivano da qualche parte.
Arrivano da qualche parte, certo.
Ciao, okay, grazie.
Grazie.
Ciao. Grazie.
E vabbè, insomma, questa era la testimonianza di questa vicenda, che diceva un po' paradigmatica, no? Tata, ricordiamo sempre il numero di telefono, che è 49 17 50. Perché fa capire tante cose, insomma, fa capire pure le difficoltà, no? Non so se c'è una telefonata che vuole andare in onda, prima di cominciare un qualsiasi discorso. E vabbè, no, allora continuiamo. Dicevo che questa è una situazione che, diciamo, rappresenta proprio un po', fa capire cose, no? Cioè, dove pure per fare una lettera e mettere, diciamo, c'è il nome sotto, tu subisci minacce, subisci questioni, subisci paura, ti ricordano che scadrà il tuo contratto, cioè, no, ecco, questo è un po' la situazione che c'è sta. E in questo contesto invece bisognerà affrontare una lotta che è una lotta dura, perché per forza che è una lotta dura, perché insomma non è un caso che quella cooperativa sta lì da vent'anni con questa forma, vuol dire che ha degli interessi forti, che c'è chi la sponsorizza anche ai livelli politici, no?
Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, ci senti?
Buon pomeriggio.
Anche a te buon pomeriggio.
Allora, io ti volevo dire una cosa, che vagando su WhatsApp, su internet, ho sentito, ho visto un'intervista a un dottore medico ricercatore che c'ha 20 anni che lavora all'ospedale di Bergamo e ha trattato 200.000 casi nella sua carriera, e ha detto praticamente che a Bergamo hanno fatto 50 autopsie e non c'è nessun morto per coronavirus. A Milano hanno fatto 10 autopsie, non c'è nessun morto per coronavirus. Ha anche aggiunto che attualmente stanno diminuendo molto l'uso della ventilazione e stanno curando con antibiotici antinfiammatori, perché sembra che abbiano sbagliato proprio la diagnosi. E io qualche dubbietto mi è venuto, perché sai, io non mi sono imparato fin da quando ero piccolino che la scienza non è neutrale, quindi qualche dubbio ce l'ho, perché poi questi le dicono pure che pure al Sant'Orso la Bologna stanno curando con gli antibiotici e gli antinfiammatori, addirittura li rimandano il medico di famiglia. Quindi vorrei dire una cosa, per fugare il dubbio, siccome so, ho sentito altre trasmissioni e io non ho la possibilità di verificare, visto che la radio c'ha degli agganci a Bergamo, spesso ci sono stati degli interventi da Bergamo, se si potrebbe fare una piccola indagine per verificare se è una baffala di quelle lì, proprio fake news come si chiamano adesso, oppure c'ha un qualche fondamento, perché la cosa è parecchio articolata. E quello che diceva questo dottore, praticamente medico ricercatore al Giovanni XXIII di Bergamo, è che già lui era arrivato ultimo a fare questo tipo di considerazioni, perché già negli altri ospedali già stavano curando in questa maniera. Quindi un piccolo dubbio, forse è il caso di farselo venire, perché se non sia mai che fosse vero, cambiano completamente gli scenari.
Va bene, noi se vuoi ti rispondiamo.
Se potrebbe incriminare qualcuno per strage, che ne so. però non lasciatela cadere.
No, ti rispondiamo. Ti rispondiamo anche utilizzando tutte, insomma, le varie corrispondenze che ci sono state con Bergamo nel corso delle settimane.
No. Quelle che ci stanno oggi, nel senso che forse neanche loro sono informati, forse dovrebbero andare a vedere un po' approfonditamente, perché quello che c'è in giro è che c'è una specie di omertà, ci sono una serie di minacce, ci sono una serie di ricatti, una serie di cose non gradevoli che accadono all'interno del campo, e sarebbe il caso di verificare, perché come potete ben capire cambierebbero gli scenari e si potrebbe prefigurare una simpatica strage di 25.000 persone, per esempio. Vabbè.
Va bene, noi ti rispondiamo, insomma, per radio, ti ringraziamo della corrispondenza, della chiamata.
Grazie. Vabbè, a te.
Grazie.
Ciao.
Ma insomma, chiaramente è stato spostato un po', diciamo, l'ottica di quello che stavamo dicendo, perché era più improntata, diciamo, sul lavoro, eccetera. Però diciamo, ecco, rispondere complessivamente adesso a quello che ha detto l'ultimo ascoltatore è un po' complicato. È chiaro che quello che si è visto sostanzialmente, almeno quello che posso aver notato io, è che alcuni approcci terapeutici, anche di trattamento, sono cambiati profondamente, diciamo, già dall'inizio. Fatto sta che non esistono attualmente comunque dei trattamenti o dei farmaci risolutivi che in qualche modo possono contrastare quello che però è l'azione, diciamo, di un virus che c'è, insomma. Questo penso che non possiamo negare, che non esiste questo tipo di infezione. Ma c'è una telefonata,
sì. Allora, ci senti? Ci ascolti?
Sì, ci sono.
Ciao, buona serata. Sì, siamo in diretta.
Ah, ok. Allora, no, io innanzitutto grande solidarietà con la compagna che ha chiamato, e se credo che la trasmissione sia ovviamente molto più improntata sulle tematiche legate al lavoro, e questa situazione di emergenza è evidente che ha messo allo scoperto tutti i limiti di un approccio di capitalismo selvaggio al problema della sanità. E tutti i morti che ci sono in Lombardia, al di là del virus, li dobbiamo anche a politiche forsennate di privatizzazione. E fra le altre cose, questo discorso del Covid fa sì che le privatizzazioni siano ancora più accentuate, perché ovviamente adesso l'appoggiarsi alle case, alle strutture private per via dell'emergenza fa sì che i morti Covid, o comunque, scusatemi, i pazienti Covid costino di più allo Stato rispetto ai pazienti normali. Per cui diciamo che fa comodo che si mantenga uno stato di emergenza. Quando io sento che non ci sono terapie rispetto a questa malattia, mi rendo conto che quindi che il mainstream e il lavoro di condizionamento e di terrorismo che è stato fatto dai media in questi ultimi mesi ha raggiunto purtroppo il segno. Allora, la cura c'è una cura che è stata portata avanti a Pavia, e stanno adesso sorgendo, cioè moltissimi ospedali stanno utilizzandola e continueranno a utilizzarla anche se non ne parla nessuno. Ed è una terapia assolutamente democratica, è una terapia meravigliosa, perché si utilizza il plasma dei pazienti guariti, gli anticorpi delle persone che sono stati affetti da coronavirus e sono guariti, perché ricordiamoci che ci sono un sacco di persone che sono guarite dal coronavirus, loro mettono a disposizione il loro plasma e si guariscono le persone. Io ieri ho fatto un'intervista, io sono un'antropologa medica che si occupa di queste faccende, purtroppo ho dovuto avere a che fare per lavoro con quella che è veramente la malattia più grossa del nostro pianeta, che sono le case farmaceutiche, al di là dei virus, per cui mi rendo conto che c'è tutto un interesse spaventoso in tutta questa faccenda. E questa terapia è una terapia che esula da qualsiasi tipo di logica di profitto, è una terapia solidale, è una terapia democratica e viene totalmente bypassata dai media. Ieri ho parlato con questo professore che la sta attuando, hanno fatto una sperimentazione scientifica, i risultati saranno pronti la settimana prossima, però il dato è, come dire, eclatante. Su 100 persone che sono state sottoposte, parliamo di pazienti medio gravi, cioè di gente che stava già intubata, che stava più di là che di qua, sono guariti tutti nel giro di due giorni, di 48 ore, e senza effetti collaterali. Cioè, noi dobbiamo cominciare un attimo a capire che non è vero che non ci sono, cioè ci stanno frizzando tutti quanti in attesa spasmodica di un vaccino. Non a caso, quando poi timidamente su giornali non mainstream escono fuori queste notizie, immediatamente dopo la stampa ti fa il titolo: vaccino ci sarà a settembre. Allora, queste sono informazioni che, cioè, ci danno un po' il bastone e la carota, no? Cioè, prima tutto il delirio della pericolosità che c'è, io non sto negando che non ci sia, però allora, se noi però manteniamo l'attenzione mediatica per 3 mesi sull'ospedale di Bergamo, è ovvio che noi abbiamo un quadro spaventoso, perché è un quadro spaventoso lì. Ma se io avessi messo la stessa camionetta della RAI davanti a un ospedale del Molise, probabilmente quel quadro così spaventoso io non l'avrei avuto. La metà dei casi di Covid sono in Lombardia. Chiediamoci perché. E perché ci sono state? Perché la Confindustria ha dettato le regole, le ha dettate di quando bisognava chiudere e di quando non bisognava chiudere le fabbriche. E chiaramente il governatore si è abbassato ai voleri di Confindustria, i quali poi sono andati, continuano ad andare in deroga al decreto del lockdown e della zona rossa, inventandosi deroghe che non esistono. Quindi lo sappiamo, no? Il caso degli operai a cui è stato dato il Vetril per disinfettarsi. C'è un problema di inquinamento gigantesco, enorme. Già nel 2018 a Bergamo c'era stata un'epidemia di polmoniti atipiche dovute all'inquinamento. E c'è ovviamente il botto che ha fatto l'assistenza privatistica, che si è dimostrata totalmente incapace di salvare e curare le persone. Quindi io credo che noi adesso, rispetto a questa terapia che ci sta che ha tutta una serie di sostanze, vi dico solo una cosa: la FDA, che è la Federal Drug Administration americana, ha proprio, come dire, gli ha chiesto in ginocchio il protocollo a questi di Pavia, loro l'hanno ceduto senza soldi, proprio gratuitamente. In America si sono scatenati, adesso ci sono tutti i centri trasfusionali che stanno in allerta e c'è migliaia di persone che stanno dando il sangue. Cioè è una realtà che di cui non se ne parla nei giornali, se ne sente soltanto una voce: ah, ma sì, ci vuole tempo. Poi c'è Burioni che è un altro dato ancora e poi smetto, che sia una terapia importante. A me me lo dice anche il fatto dell'attenzione delle case farmaceutiche. Takeda, che è una grossa del Big Pharma giapponese che opera in Italia, ha deciso un mese fa di implementare la produzione di plasma in Italia. Quindi questo già mi dice che questi vanno dove c'è il business, quindi quello probabilmente è. Però noi, ecco, anche di quello dovremo fare un attimo mente locale, perché il plasma naturale, il plasma che io ti do in solidarietà, in amicizia democratica, fa molto meglio di quello che potrebbero costruire a tavolino in laboratorio le case farmaceutiche. Questa per noi è una piattaforma di lotta importantissima. Cioè, se noi vogliamo riacchiappare un po' di gente prima che ce la scippia la sinistra, la destra, perché questa è una cosa che ce la scipperà la destra se noi non ci muoviamo, questo tipo di battaglia. Cioè, noi dobbiamo andare, cioè dobbiamo essere, iniziare appena adesso, tra una settimana usciranno i dati definitivi, 100% di guarigioni. Dobbiamo cominciare a fare una capillare operazione e strategia di controinformazione, ma anche di manifestazioni. Cioè, io scendo in piazza, me ne strafrego dei tuoi decreti di presidenza, scendo in piazza e ti chiedo questa terapia, perché c'è una terapia. scusatemi, mi sono sfogata.
Va bene, noi ti ringraziamo, poi abbiamo un'altra telefonata, quindi la mandiamo, poi insomma torniamo sull'argomento. Intanto ti ringraziamo della chiamata.
Figurati, ciao.
Pronto?
Pronto, buonasera a tutti e a tutte. Niente, mi pare che questa, sono un operatore policlinico, sembra che questo tipo di situazione, il coronavirus, mette in evidenza tutte le contraddizioni di questo sistema produttivo. Cioè, dalla, questo qui per ricollegarmi poi direttamente a quello che è il mondo della sanità oggi, no? Senso che mi pare che le ultime due telefonate fanno tutta una questione sulla sulla scienza. Sappiamo che la scienza, la ricerca è in mano ai cosiddetti padroni, ma questo qui fa il paio direttamente con quello che è la situazione del lavoro precarizzato che esiste nella sanità come esiste in tutti i campi produttivi. Mi pare che le cose che diceva prima la collega Dell'Osa evidenzia questa cosa, no? Nel senso che poi quello che si è venuto a determinare nel corso di questi anni all'interno della ristrutturazione produttiva è quello della mancanza di esercitare quelle minime forme di controllo all'interno del mondo del lavoro, per cui la frammentazione dei contratti di lavoro, gli appalti, gli interessi privati all'interno del quale ovviamente le cosiddette strutture che dovevano garantire forme di controllo all'interno appunto del mondo del lavoro sono completamente saltate. I processi involutivi all'interno del mondo della scuola, all'interno del mondo della produzione, all'interno del mondo dell'informazione, ha tolto quella capacità da parte dei lavoratori di esercitare appunto quelle forme di controllo, no? Le autonomie regionali, ti faccio l'esempio che conosco, Sant'Andrea ha cominciato a fare i tamponi per il personale a distanza, saranno 15 giorni, 20 giorni, con un livello di comunicazione al personale rispetto ai numeri dei positivi, negativi, eccetera, eccetera. Cosa che non è avvenuta per dire all'interno del policlinico. Hanno fatto dei tamponi, a noi tamponi, io lavoro al pronto soccorso, hanno fatto i tamponi la settimana scorsa. All'interno del policlinico ci stanno 250 lavoratori che stanno nel pronto soccorso, sono risultati tutti negativi. Saremmo stati fortunati? Non lo so, però questo qui lo porto come esempio appunto per cercare di far capire che poi non c'è la possibilità di esercitare controllo. Questo qui perché c'è stata la perdita di capacità di esercitare quelle pressioni che i lavoratori, che si dovrebbero avere la capacità di auto-organizzarsi, di determinare quei passaggi, non hanno la possibilità di andare a verificare una serie di passaggi. E questo avviene poi quotidianamente dentro, appunto, la collega diceva prima delle forme di ricatto, di pressione che hanno all'interno del mondo del lavoro, situazioni che poi vanno a determinare una serie di cose che avvengono quotidianamente. Dentro al policlinico non c'è stata una comunicazione scritta, per cui le cosiddette mansioni, i compiti all'interno di una ristrutturazione che è avvenuta, perché poi reparti chiusi, reparti riconvertiti alla cura del Covid, avvengono una serie di situazioni che non sono, all'interno del quale non c'è la possibilità di capire i meccanismi, per cui non c'è la possibilità di poter, tra virgolette, operare in maniera sicura per i pazienti, per i lavoratori. Ovviamente questo qui si ripercuote poi all'interno anche dei rapporti dei lavoratori stessi, per cui l'operatore dell'OSA assunto 20 giorni fa, catapultato all'interno di situazioni completamente sconosciute, perché magari prima faceva il barista o lavorava in un altro ambito, si trova ad affrontare situazioni che non conosce, con pressioni che avvengono anche da parte della dirigenza, per cui ti arriva una comunicazione da parte del medico che tu devi fare, svolgere un compito, e tu non sai cosa poter fare. Ovviamente questo qui poi va va direttamente ad, come dire, determinare situazioni di impossibilità di poter esercitare insieme con gli altri lavoratori che svolgono le stesse mansioni, gli stessi compiti, la possibilità di determinare quelle forme di organizzazione che possono andare a determinare.
Ma da questa situazione come se ne esce, però?
Come se ne esce?
La cioè, io quello che chiedo, no, quello che dico, un lavoratore che si trova di fronte a questi problemi, una lavoratrice, questi che comunque non è che prima c'erano, c'erano pure prima.
No, sicuramente.
Esatto. Allora, un lavoratore, che ne so, tu al policlinico, a chi si rivolge? Cioè, come, cioè, c'è una qualche struttura dentro il policlinico, comunque dei lavoratori, comunque in cui diciamo queste cose, se non altro possono precipitare, possono, se non altro messe a conoscenza, cioè, che fa? Diciamo, uno che si trova di fronte a una situazione del genere in cui vede 2000 cose che succedono attorno, che vanno tutte contro, che può fare?
Allora, la prima cosa è entrare in comunicazione con chi vive le stesse contraddizioni, cercare di capirle, cercare di determinare quei passaggi concreti all'interno della situazione per poter determinare il passaggio in avanti. Sono state fatte queste raccolte di firme con molte difficoltà, come si stava dicendo prima, e il passaggio successivo è sicuramente determinare quei momenti di discussione, di comprensione, e capire i passaggi successivi, le strategie. L'obiettivo sicuramente potrebbe essere l'internalizzazione, ma è un discorso che sicuramente, come situazione molto ampia, nel senso che se poi sono quasi 800 lavoratori che vivono, 800 lavoratori dell'OTA, perché poi ci stanno tutte le altre, gli altri appalti, l'appalto della mensa. La mensa in questo momento non sta funzionando, cioè la mensa funziona con la distribuzione di sacchetti con 2 pezzi di pane, una confezione di prosciutto inqualificabile, una mozzarellina se c'è, e basta. E qui la mensa non funziona. Le ditte di appalto delle pulizie, che lavorano in condizioni incredibili, spesso e volentieri siamo noi che forniamo il materiale a questi operatori, che non la loro stessa ditta di appartenenza non li fornisce di materiale e i dispositivi di protezione, che si arrabattano all'interno di situazioni incredibili, per cui sanificano una stanza dove c'era un paziente Covid positivo e immediatamente dopo, con lo stesso camice, con gli stessi dispositivi, cambiano ambiente e vanno in un ambiente pulito, ma non perché sono incompetenti, ignoranti o non conoscono, perché la struttura è determinata in una certa maniera, per cui ci stanno situazioni allucinanti. Dentro al policlinico i percorsi differenziati sono stati fatti dopo 1 mese e mezzo che ci stava il Covid. Ripeto, hanno fatto i tamponi, non si capisce, al di là della diversità di come possono essere fatti, utilizzati, eccetera, eccetera. Girano le voci, no? Che poi è difficile andare a verificare, ma proprio perché non ci stanno comunque sia forme di comunicazione, di informazione, perché non c'è la capacità, non c'è stata la capacità o è stata persa la capacità da parte dei lavoratori di organizzare forme di controllo, ma questo qui è dovuto a scelte strategiche determinate nel corso degli anni precedenti. Riconquistare questi spazi è estremamente difficile e complesso, sicuramente bisogna ripartire dalla base, da quelle
questa è la questione, insomma, che penso che tu ponemmo. Hai fatto tutto questo elenco di cose che però, diciamo, per chi ha vissuto, diciamo, un ambiente lavorativo come quello di un ospedale, ma se non andiamo a parlare, che ne so, di apposta assistenza domiciliare o di RCUP,
la stessa cosa.
Cambia tanto.
No, assolutamente.
Esatto. Allora, però, quindi qui tu dicevi sono state fatte alcune scelte strategiche. È chiaro che sono state fatte scelte strategiche, diciamo, di portare alla privatizzazione, il precariato, l'aziendalizzazione, che in termini pratici poi si riducono a quello che dici te. Questo l'abbiamo capito. Però io penso che noi dobbiamo pure porci il problema che questo coronavirus ha messo sì alla luce tutta una serie di falle e di questioni strutturali per cui quel tipo di sanità non può funzionare,
oggettivamente, oltre che sfruttare i lavoratori eccetera. Però sostanzialmente ha messo pure in luce un'altra questione, cioè che uno stato disastroso delle forme organizzative comunque dei lavoratori all'interno di questi posti, sia a livello singolo di ogni singolo posto, sia a livello più in generale. Cioè anche questo penso che una riflessione, oltre a dire ma quanto so cattivi e sono loro, cioè deve pure far pensare un attimo, vabbè, ma qui abbiamo pure sbagliato qualcosa noi nel fatto che praticamente se ci troviamo con queste cose che c'erano già tutte prima e alle quali praticamente non abbiamo costruito, non dico che uno doveva per forza fare diciamo delle strutture che in qualche modo riuscivano a invertire questo processo, ma che tu non te ritrovi manco diciamo uno straccio di struttura che riesce in qualche modo significativo se non altro a raccogliere in un momento di precipitazione come questo tutto sto casino che è uscito fuori, questo è un problema che deve riguardare, insomma, che deve pure far ripensare. Io penso che questo sia uno degli elementi che dovrebbe far comprendere che ci dovrebbe essere tutto un altro scenario e anche tutto un altro armamentario, diciamo, per contrastare queste cose, e che tutto quello fatto fino ad ora, insomma, è stato più o meno fallimentare. Questo penso che è una cosa che bisogna prendere atto.
Ma sicuramente la questione di fondo secondo me è una, che ogni singolo lavoratore si deve prendere la propria responsabilità di determinare quei percorsi di auto-organizzazione dal basso, cercando di superare barriere, bandiere, appartenenze eccetera eccetera, rimettere al centro dell'attenzione quelle che sono poi le contraddizioni fondamentali, per cui la mia esperienza dice che il mondo del lavoro all'interno del policlinico si è trasformato, per cui bisogna ripartire da quelle che sono le contraddizioni fondamentali, per cui se i lavoratori dell'OSA non riescono a fare delle cose insieme agli strutturati per mille motivi diversi, devono avere la capacità di determinare quei passaggi dall'inizio, per cui ci si deve auto-organizzare, rideterminare la capacità di discussione, che vanno bene sicuramente tutti gli aspetti social che esistono, ma sono estremamente riduttivi rispetto alla capacità di poi esercitare quella capacità collettiva di determinare percorsi e raggiungere darsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli. La chat della quale si parlava prima non è sufficiente, va bene, l'ok, il dito alzato eccetera eccetera, c'è la necessità di discutere, di intraprendere percorsi collettivamente in comune e cercare di portare avanti quelle che sono poi le esigenze, i bisogni, le contraddizioni e andarle a sviluppare dentro quel tipo di percorso. Non è sicuramente facile. Per quanto riguarda questa questione del coordinamento dei lavoratori del policlinico, che all'interno del quale ci stanno sia strutturati che appartenenti all'OSA, devono avere la capacità di ripartire dal basso con quei pochi strumenti che abbiamo a disposizione, rideterminare comunicazione, rideterminare discussione e cominciare a praticare forme di opposizione concreta, ripeto, con tutte le difficoltà del caso, ma se non c'è questo tipo di passaggio, che sicuramente non è facile in questa situazione emergenziale, che però comunque sia viene utilizzata di conseguenza per comunque sia tarpare le ali, per bloccare quelle che possono essere iniziative. All'interno di questo passaggio poi ovviamente ci appozzano tutti, no? Rispetto a mettere i bastoni tra le ruote, cercare di inceppare l'ingranaggio e via dicendo. Ma e questo è l'unico percorso. Se non ci si auto-organizza, se non si abbandona l'aspetto della delega, per cui aspetto che ci sia qualcuno che pensi agli interessi di tutti, probabilmente non si va da nessuna parte. Bisogna praticamente ricominciare non dico da zero, ma in base alle esperienze passate cercare di superarle e andare avanti rispetto a questo tipo di percorso, che vanno sicuramente riaffrontati, ma per come si diceva prima, il bene di tutti, Per quello che riguarda il mondo della sanità, per quello che rimanda il livello della produzione, ma è questo, non ci stanno scorciatoie o scappatoie da questo punto di vista. Sicuramente la capacità di autoresponsabilizzazione, di comprensione di quella che è la situazione attuale e determinare percorsi in comune. Questo è quello come la, cioè quello che ci si vive all'interno di questi pozzi. Non c'è, come dicevo, non ci stanno scappatoie, non pure ci stanno scorciatoie.
Cioè abbiamo un'altra telefonata pure, se volevi di.
No, va bene così. Va. Ok, ciao, grazie dello spazio.
Ti ringraziamo.
Eh sì, insomma, ci stanno sollecitazioni, un'altra telefonata che ha annunciato dovrebbe arrivare fra
frattempo breve. Sì, nel frattempo abbiamo ricevuto una telefonata che poi non è voluta andare, cioè ha lasciato insomma spazio al lavoratore policlinico. Siamo
49 17 50 il numero di telefono, eh?
Comunque insomma, dicevo che abbiamo ricevuto una telefonata che poneva l'attenzione sul tema delle riaperture e le giuste cautele che andrebbero prese in tema di aperture delle varie insomma, riproponendo il tema che è stato posto anche in altre telefonate delle aperture che sono state fatte al nord, delle deleghe, delle autocertificazioni, insomma, e quindi sicuramente insomma la radio ne ha parlato molto, continuerà a parlarne. Ricordiamo oggi la trasmissione incentrata insomma sugli aspetti lavorativi, sulla situazione sanitaria proprio dentro gli ospedali, in tutte le situazioni di dove ci sono operatori e operatrici proprio del settore.
Sì, intanto controllare un attimo il numero di telefono, perché diceva un'ascoltatrice che praticamente non si prendeva il numero, non so se è libero, se dava un messaggio, non so se vabbè, comunque 41 17 50 è il numero di telefono. Che e l'altra cosa, insomma, io penso che l'ultimo discorso in cui si è scesi un po' più nel vivo della questione, no? Sempre prendendo questa questione paradigmatica, no? Della questione dell'OSA, perché insomma poi lì è un po', vale un po' per tutto, però questa questione qua. Allora, questa storia della lettera, no? Di questa martoriatissima lettera, diciamo che si è finalmente sviluppata. Vabbè, sì, c'è la telefonata, quindi mazzito. Pronto?
Pronto?
Eccoci.
Salve, sono Francesca. Sì, io ho sentito un po' insomma, l'intervento di prima. Effettivamente, ragazzi, qua è ora che ci svegliamo tutti insieme, perché veramente col Covid è stata messa l'inefficienza di tutte le regioni. Non solo delle regioni, ma di tutte le aziende. Sono venute fuori tutte le pecche. Se qualcosa siamo riusciti a fare grazie veramente alla nostra forza lavoro di medici, infermieri, ausiliari e tutto il mondo del lavoro, perché comunque ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo capito l'emergenza qual era, a nostro discapito pure, facendo turni su turni, stando attenti a non contaminarci, a non contaminare gli altri. Ecco, noi di questa esperienza dobbiamo trarre il massimo del vantaggio, quindi unirci quanto più possibile, raggiungere quanti più lavoratori possibili per unirci tutti insieme, andare a fare, appena si sblocca la situazione delle uscite eccetera, andare a organizzare un evento comune sotto i palazzi, cioè è inutile che la facciamo all'interno del policlinico o piuttosto che in un cinema, tipo il cinema Palazzo, eccetera, per carità, va tutto bene, ma dobbiamo organizzare una grande manifestazione che vada a protestare sotto la regione, sotto i palazzi del governo. Non è possibile che ci sia questo servizio che è fondamentale, la sanità è fondamentale, abbiamo visto come interagisce sul lavoro, sulla casa, sull'economia persino, deve essere la sanità un tema centrale.
Ma scusa un attimo, Francesca, ma come ci arriviamo a sta manifestazione però?
Facciamo il passavoce, facciamo tutti insieme, uniti, una volta tanto dimentichiamo anche le barriere, le cose, facciamo il passaparola qua a Radio Onda Rossa, sicuramente con i coordinatori, il coordinamento lavoratori del Policlinico, il coordinamento cittadino e altre associazioni che ci stanno, facciamo il passaparola, ci organizziamo bene. Andiamo appunto a protestare laddove serve.
Però scusa un attimo, quello che ti chiedo, faccio la parte del diavolo. Allora, qui quello che si è capito sostanzialmente è che è l'ultima cosa che si toglierà da questa emergenza, semmai ne usciremo, perché ancora non si è capito bene come va
certo,
a finire.
Ancora ci vorrà.
Ecco, semmai ne usciremo, ma l'ultima cosa che si toglierà sono gli assembramenti, cioè il che equivale a dire manifestazioni, assemblee, quelle ve le scordate. Allora,
lo so.
Ecco, però, questa è la situazione che ci troviamo di fronte
adesso. Siccome c'è tempo, cominciamo a lavorare adesso per una grande manifestazione. Sarà a settembre, va benissimo lo stesso, però non disperdiamoci. Invece è il momento adesso di raccoglierci tutti insieme, capito? Facendo proprio un passaparola e dire: ragazzi, qua la sanità deve essere riportata, il Servizio Sanitario Nazionale deve essere riportato ad essere nazionale, le regioni e la politica devono stare fuori dalla sanità, completamente fuori, perché hanno dimostrato tutti, la destra, il centrodestra, il centro, hanno dimostrato tutti di essere incapaci a gestire questa cosa. E anche i vari soloni che ci sono visti, io sono rimasta inorridita da un solone di questi, del Gemelli, Richeldi, faccio pure il nome, che in conferenza stampa alla domanda del giornalista: ma come mai ci sono stati tanti contagiati fra il personale sanitario? Questo ha avuto la faccia tosta di dire: bisogna vedere dove ci sono contagiati. Cioè, a me personalmente viene una rabbia che non so che cosa avrei fatto in quel momento, se quella persona, io che sono per la non violenza assoluta, ma in quel momento se avessi avuto quella persona davanti non so la mia reazione quale sarebbe stata.
Vabbè,
ma
però una cosa, ti volevo chiedere una cosa,
dire,
ma a tuo sentire, diciamo, come insomma una compagna, come una che da anni sta dentro, insomma, queste questioni alla sanità, non te ci lavori pure. Allora voglio dire, la tua sensazione qual è? Cioè, nel momento, cioè, perché quella mia mi sembra che tutta questa questione, questo bisogno, diciamo, essenziale, penso, di costruire comunque un movimento che sia ampio, che sia pure inclusivo, che sia, diciamo, forte, perché deve sostenere comunque uno scontro che non è semplice, non è assolutamente.
Ma lo so bene che non è.
No,
certo.
Ti dicevo, questa storia qua, no? Secondo te si è capita? Sta dentro un po' il l'agire, la sensazione, il modo di tutti quelli che insomma, o diciamo, perché io quello che vedo è che molte volte, diciamo, c'è una sensazione che si cerca di ripercorrere un po', di usare lo stesso sistema che era pre-Covid anche adesso, anche in fase, diciamo, di confronto. Cioè, io dico, ma possibile che ancora Roma, nonostante tutti gli sforzi, noi ci abbiamo provato con l'assemblea radiofonica, il coordinamento e quello e quell'altro, cioè a Roma ancora, diciamo, una rete, un forum, un, cioè, chiamiamolo come ci pare, non è quello, che comunque vada a rivendicare un principio di non aziendalizzazione, di non precarizzazione, di ripubblicizzazione del sistema sanitario, ancora questa cosa stenta a trovare diciamo consensi, cioè stenta neanche a prefigurarsi, voglio dire, no? Che è una cosa, diciamo, essenziale,
questo è
invece
vero.
O no?
Questo è vero, questo è vero. E l'errore nostro, sai qual è? di tutti noi che ci battiamo da anni per un po', vabbè, ci sono diversioni ataviche, vabbè, che io a questo punto metterei proprio da parte, come hai giustamente detto anche te, ma è un po' perché non possiamo essere solo noi lavoratori, dobbiamo cercare di coinvolgere la gente, siccome la gente adesso è arrabbiata, è spaventata, ci ha chiamato eroi, quello che ti pare, poi fra poco già cominciano, no, le manifestazioni di protesta. Invece noi dovremmo cogliere il momento per portare la gente dalla nostra parte, perché se siamo uniti insieme anche all'ottantenne che abbiamo curato, abbiamo come dire, però lo riusciamo in qualche modo a coinvolgere, non lo voglio manco chiamare paziente, le persone che si sono viste aiutare da noi, dal personale tutto, io ci metto tutti, l'aiuto l'hanno ottenuto dal personale, non da altri. Se riusciamo a fare questa operazione tutti quanti insieme, dei vari movimenti, delle varie realtà, riusciamo tutti insieme, più riusciamo a coinvolgere la gente che ha bisogno della sanità, che è arrivata a capire quanto è importante la sanità, allora la cosa comincia a diventare, capito? Se lo facciamo solo noi lavoratori, diventa più difficile. Perché? Perché comunque abbiamo tutti l'atavico vizio, no, di fare la propria parrocchietta, poi c'è qualcuno che comunque si genuflette perché nell'attesa di trovare qualche cosa di meglio, c'è qualcuno che scende a compromessi, c'è qualcuno che ha paura anche della sua ombra, insomma, questo lo sappiamo, questi meccanismi, e purtroppo anche a livello sindacale la triplice ha fatto man bassa e ha fatto lezione anche, no? Perché si sono adeguati all'andazzo del momento, chiedendo favori, ottenendo favori personali e non più difendendo in realtà i lavoratori, si sono venduti per il classico piatto di lenticchie. Ecco, noi tutte queste cose le scoperchiamo adesso, però prepariamoci a tessere proprio una tela, uno per volta, portando dentro uno per volta un cittadino, un lavoratore, un cittadino, un lavoratore. Se riuscissimo a fare questo, secondo me sarebbe la svolta, insomma, perché di fatto usiamo anche molto i social, perché io sono una social che li usa molto, e vedo, sento e leggo i commenti che la gente fa, e la gente sta con noi, questo ti voglio dire. Quindi approfittiamo adesso per tessere una tela che è chiaro non porterà frutti dopodomani, anche perché dopodomani non ci possiamo nemmeno riunire, ma ancora, ma in previsione di una grande manifestazione a luglio, a settembre, quello che sarà, quanto più unitaria possibile della gente che veramente lavora, e dei pazienti, delle persone che hanno apprezzato il nostro lavoro, ecco.
Va bene, Francesca.
Vabbè.
Ciao,
okay.
Grazie,
ciao,
buona serata.
Ciao.
Allora, sempre Radio Onda Rossa, 49:17:50, insomma, abbiamo ampiamente superato l'ora, siamo alle 17:17, quindi vediamo se vengono altre telefonate. Questa questione, insomma, che di come far convergere, diciamo, tutto quello che è già a questo punto la radio, di cui mancano gran pezzi, voglio dire, no? Perché se noi vediamo la situazione che c'è stata, appunto, dicevo prima, al Policlinico, cioè da una parte stiamo a esultare perché finalmente si è riuscito a fare una lettera pure abbastanza, diciamo così, moderata e tutto, e si è riuscita a firmarla, che è un passaggio pure fondamentale, almeno che, perché comunque metterci una firma vuol dire già una presa di coraggio e tutto. C'è un'altra telefonata? Pronto?
Sì, pronto.
Eccoci.
Sì, pronto. Pronto, ciao a tutti, sono Lorenzo, vivo a Genova, sono un fisioterapista e lavoro in un ospedale qua a Genova, lavoro come interinale, quindi lavoro tramite un'agenzia interinale e con un contratto che mi dura fino a giugno. E lavoro per un'agenzia interinale per cui lavorano pure gran parte dell'ospedale, cioè buona parte di OSS, infermieri, di fisioterapisti siamo solo due.
L'ospedale pubblico,
sì, diciamo ospedale pubblico, poi in verità diciamo sotto la
un farcito del privato,
il controllo del cardinal Bagnasco, diciamo ospedale pubblico fino a un certo punto, però sì, teoricamente pubblico. E dunque, vabbè, volevo dire giusto che appunto come tutti quelli che insomma negli ospedali adesso mi sono ritrovato a lavorare ovviamente con i Covid, tanto più che sono interinale, sto a rianimazione, sto in terapia intensiva e tutto il resto. E dunque, che volevo dire? Una cosa, dunque, da una parte ho cercato di raggiungere un po' i Ficobas qua a Genova, che però erano più legati al policlinico, c'è un policlinico qua a Genova che si chiama San Martino, e stanno più là, diciamo. E ho partecipato, tra l'altro voglio dire, una delle riunioni che stiamo facendo, sempre queste cose tipo la piattaforma è Zoom, quindi ci vediamo su questo Zoom, ci siamo visti qualche volta a livello nazionale e è stato interessante l'ultima volta perché era un incontro e doveva essere internazionale con un sindacato inglese, che è un sindacato più istituzionale, si chiama Unite, c'erano pure degli spagnoli e era diciamo pure in mezzo, c'era pure il Real News, che è un canale su internet insomma sempre dei compagni inglese. E vabbè, a parte il fatto che io sono in gran casino, non ci si capiva un cazzo perché era tutto, c'erano interpreti e cose, tutto quanto passato da una piattaforma all'altra, per cui non è stato, però era interessante il discorso di passare oltre la frontiera, insomma sentire che succede dall'altra parte, sentirne, parlarne con altre persone, diciamo sempre compagni, sempre che lavorano nella sanità. E a parte questo io volevo dire poi il fatto che il problema che ho per esempio come che possa averci io, che ne so, come fisioterapista, diciamo nel pubblico, in ospedale pubblico è minimo rispetto a quello che può avere un fisioterapista o qualsiasi operatore sanitario nel privato convenzionato, nelle piccole strutture, in tutto quello che è la maggior parte della sanità insomma in Italia, no? E diciamo, mi sentite? Sì,
sì, sì, sì, ti ascoltiamo. Sembra
di fare un monologo, sì.
No.
Sì. Quindi diciamo adesso per esempio questa diciamo questa sostituzione che sto facendo in questo ospedale, per la prima volta ci sono dei sindacati. Quando parliamo di sindacati qua parliamo di, nel nostro ospedale, come ho detto appunto, c'è sta il cardinal Bagnasco che comanda, quindi c'è sta la CISL, c'è sta la CGL che è un po' a minoranza, c'è sta pure qualcuno dell'OSB, ma sono proprio 3-4 gatti. E per me però è già una situazione che è notevole, perché di solito se stai in un RSA diciamo di solito privato convenzionato c'è un cazzo, soprattutto in un RSA privata convenzionata il contratto non ce l'hai perché di solito stai a partita IVA sotto padrone, quindi vuol dire a partita IVA all'ora. E più o meno tutti gli OSS mantengono un po' più i contratti, ma anche loro se li stanno a mangiare. E quindi poi questi discorsi, questi ragionamenti, tutte queste cose, cioè non arrivano proprio, non sei isolato, come poi sei isolato tanta gente, sono già isolate nell'ospedale, ma ancora di più in tutto quello che è fuori dall'ospedale.
Quindi è una situazione di uno a uno col datore di lavoro, cioè tu siamo tornati insomma a situazioni di secoli fa in cui tu metti a disposizione la tua forza lavoro e hai di fronte,
cioè, sì, diciamo in cui fondamentalmente qualsiasi forma di solidarietà, di unirsi, di lotta proprio non è proprio neanche contemplata. Io magari ce l'ho per, vabbè, ci conosciamo con Cristian per storie passate in Atesia, cose varie, sono magari delle esperienze passate che mi portano a ragionare in un certo modo, o altri lavori che ho fatto prima, ma se no già i miei colleghi, lascia perdere, proprio fisioterapisti in una categoria proprio bastarda e competitiva, e massimo si fanno i cazzi se in cuna, quello, ma comunque è una cosa che c'è un po' dappertutto, non è che posso dire per gli ossi, non è che cambia qualcosa, cioè l'atmosfera è pesante dappertutto, per un fatto che non solo c'è un discorso, cioè, di meccanismi, che ne so, di neoliberismo, di tutto quanto, di privatizzazione della sanità pubblica, tutto questo, ma c'è anche una cosa capillare nella gente con cui lavori, cioè proprio che senti per deserto e senti proprio che certi discorsi, ma manco sai come affrontarli proprio.
Però questa è una situazione. La situazione che adesso nel mondo del lavoro, insomma, purtroppo vediamo in tantissimi ambiti, e non possiamo pensare che la sanità con tutto quello
non cambia.
Quindi diciamo che è una, soprattutto in realtà così piccole, così atomizzate, in cui il rapporto è, si fa fatica anche avere un rapporto con i colleghi, è sicuramente più difficile partire da questi luoghi rispetto a posti grandi di cui magari abbiamo parlato prima, come il policlinico, e forse diciamo queste grosse realtà possono essere, come è stato detto, insomma, essere utilizzati da traino, e dove convergere le forze tutte e tutti affinché poi siano utili per tutti, perché giustamente dal quadro che prospettavi te è difficile partire da queste strutture così piccole con contratti, anzi addirittura anche senza contratto, con partite IVA, insomma è difficile partire da queste realtà. Quindi non so se poi non so a livello internazionale queste riunioni che avete fatto, se è uscito qualcosa che ci può essere utile dal punto di vista della mobilitazione, se hanno dei suggerimenti per quanto riguarda le mobilitazioni in realtà, come quella, penso a quella inglese, in cui la precarietà è anni luce, anzi avanti rispetto a qua.
Sì, è ancora più avanzata, sì. E sì, no, infatti quello sì, io l'unica cosa volevo dire anche poi che il grosso problema è soprattutto per tutto questo mondo che poi non viene toccato, poi come devo dire, cioè, tutti operatori sanitari eccetera, di vari livelli, che comunque in cui non c'è nessuna dimensione di, come devo dire, di fare un ragionamento già del genere, cioè non ci arrivi nemmeno. Io vivo sempre più una realtà, una schizofrenia tra lavoro, ambiente di lavoro e quello che è la mia vita personale, pure magari impegno, cose, attivismo minimo che possa avere, di minima militanza che posso avere, però è proprio una cosa che non fatico a condividere con i colleghi di lavoro, proprio, cioè ma manco qui faccio, alla fine finisco per fa mimesi totale e faccio, ecco, e faccio un esempio, non lo so, adesso ci stava questi COBAS avevano proposto per martedì, era la giornata tutela dei diritti della salute, dei lavoratori della salute, e c'era questa giornata che erano detto, diciamo, distribuire, fate qualcosa, cerca di sensibilizzare, c'era il solito minuto di pausa, cose così, no? Una cosa del genere, allora penso, non so a Roma se l'hanno fatta, come è funzionato qua, qua a Genova, io penso al policlinico magari, dove sono un po' più forti, può essere che hanno fatto qualcosa. Io ho provato a chiedere alle colleghe che sono della CGL, quindi pensavo potevano essere un po' più magari più vicine, però poi hanno detto che non ne sapevano niente, e questo è stato il massimo. Se no c'era un altro collega, uno che sta in portineria degli USB, che gli ho chiesto, lui non sapeva niente, e questa è fine della storia, per dire, no? Per cui non c'è neanche la capacità, vedo, di unirti, di fare qualcosa, se proprio non hai se stai da solo, poi che cazzo fai da solo, capito che voglio dire?
Sì, no, quello sicuramente è un grosso problema.
Sto parlando della situazione dell'ospedale, quindi ovviamente per me, fai conto, che ne so, tipo a giugno mi finisce il contratto, io ho due possibilità: o che me lo rinnovano perché sono interessati, anche perché mi mandano nei reparti più far west, dove loro non ci vogliono andare, gli altri fisioterapisti, e quindi me lo rinnovano, e dall'altra che non me lo rinnovano. e tutte e due le soluzioni mi angosciano, perché se mi rinnovano vuol dire che mi fanno ovviamente lavorare de merda, un po' come sto lavorando adesso, le protezioni ce l'abbiamo più o meno, però sono più o meno, poi sono un po' più arrangiate, poi e ovviamente le parti che sono più arrangiate mi mandano a me o altri come a me, e quindi la cosa non mi, certo, mi angoscia. L'altra soluzione è che non mi rinnovano e che quindi mi tocca ricercare lavoro in RSA, strutture più piccole, dove trovo una situazione molto più far west ancora, capito che ti voglio dire?
Ho capito.
Cioè è la cosa che un po' tutti, perché poi che so, ne parlavo con un amico che era osso, uguale mi stava a dire, adesso diceva cazzo stava disoccupato, adesso cerco, ora non sapeva dove cercare, si sta a mettere mani tra i capelli, di a Genova, lo cerco, non vuole finire in una RSA dove lo piano, lo, capito? Lo, sì. E così per tutti, che è tutto questo mondo della